Questo podcast è finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito leradicidelorgoglio.it e sulla piattaforma produzionidalbasso.com. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
L'impegno in quel congresso era molto alto perché l'obiettivo, 1000 iscritti o chiudiamo, di radicale memoria, era però anche un avvertimento.
La sigla nazionale ha cessato di esistere nell'82, ma le sigle locali hanno continuato a lavorare. Milano, per esempio, fino all'83-84 ha fatto ancora delle cose, Roma ancora c'è stato un pochino qualcosa, Torino è andato avanti ancora un po'.
La gente non era molto sconcertata, a dir la verità. Certo, il fatto che ci fossero dei finocchi a viso aperto era la prima volta che succedeva.
Passandoci sotto questa processione guidata al cardinale, per loro diventava una specie di forca caudina e non erano contenti per niente, si opposero in tutti i modi al fatto che il comune ci desse quella sede.
L'invenzione del nome Babilonia indicava un ventaglio molto aperto di differenze omosessuali. Era un giornale che si rivolgeva alle omosessualità e questa cosa era molto ambiziosa perché volevamo dar voce a tutti.
Il 1982 è un anno che potremmo definire un vero giro di boa per la storia del movimento LGBTQ+ italiano. È infatti un anno di cambiamenti e di novità. Tra questi vi è senz'altro la vittoria ottenuta dal movimento transessuale con l'approvazione della legge 164, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. È proprio la volontà di ottenere un risultato pratico, di portare a casa conquiste concrete, che inizia a caratterizzare le finalità dell'azione politica delle persone omosessuali in Italia. Per ironia della sorte, questo stesso desiderio di efficacia e concretezza determina una difficile decisione all'interno del Fuori, maturata in occasione del suo 8° congresso di Vico Equense nel gennaio 1982. Angelo Pezzana, che del Fuori è stato il fondatore, ci ricorda quel momento.
L'impegno in quel congresso era molto alto perché l'obiettivo, 1000 iscritti o chiudiamo, di radicale memoria, era però anche un avvertimento. Noi appartenevamo a quei movimenti cosiddetti spontanei che non dipendevano da strutture più importanti, tipo partiti. Addirittura noi non avevamo nessuna carica all'interno del Fuori, non c'era un presidente, vicepresidente, eccetera. Tutti si occupavano di quello che volevano e il Fuori era un po' la madre, diciamo, che accoglieva i figli sparsi per l'Italia.
Anche Enzo Cucco, allora un giovanissimo militante del Fuori, ci dà una testimonianza diretta di cosa avviene all'inizio del 1982.
E io lo ricordo perché è importante che lo si ricordi, il Fuori si autosciolse e arrivavamo da anni di grande visibilità pubblica, grandissima visibilità pubblica, tutta la campagna per esempio contro Khomeini, Angelo a Mosca, Enzo Francone a Teheran, il congresso mondiale dell'ILGA, fummo i primi ad avviare rapporti importanti con le amministrazioni locali, il sindaco Novelli, il primo sindaco italiano che parlava di omosessualità, insomma, cose che hanno segnato la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. Ma di fronte a quella situazione che cambiava completamente di scenario, sentivamo che bisognava fare un salto di qualità. E il salto di qualità era il radicamento di un vero movimento. Cioè il passaggio dai gruppi elitari, no, i gruppi di avanguardia, a un vero movimento per i diritti civili delle persone omosessuali. Questo noi non ce l'abbiamo fatta a farlo. La chiusura del Fuori è un fallimento dichiarato, no? Non siamo riusciti a costruire un vero movimento.
Io sono qui con un pizzico di nostalgia.
Come osservano Pezzana e Cucco, il grande impegno politico e culturale del Fuori non si è tradotto in un radicamento nel territorio capace di dare un solido punto d'appoggio alle nuove rivendicazioni.
Noi avevamo una struttura che era fatta per gruppi locali, che erano sostanzialmente gruppi regionali o gruppi cittadini, che si riconoscevano in una sigla nazionale. non eravamo attrezzati, non eravamo neanche forse noi le persone giuste a costruire quello che poi invece l'ARCI ha costruito, perché in realtà l'ARCI, non so quanto consapevolmente, ha fatto questo, cioè ha costruito utilizzando gli strumenti classici della sinistra, cioè i circoli, l'associazionismo, ha costruito quello che il Fuori non riuscì a costruire, cioè un movimento diffuso. La sigla nazionale ha cessato di esistere nell'82, ma le sigle locali hanno continuato a lavorare. Milano, per esempio, fino all'83-84 ha fatto ancora delle cose, Roma ancora c'è stato un pochino qualcosa. Torino è andato avanti ancora un po'. Tutto l'inizio dell'AIDS noi l'abbiamo fatto utilizzando la sigla Fuori, perché c'era il gruppo Fuori, esisteva. Qui a Torino c'è stato il gruppo Fuori.
Se l'esperienza del Fuori si esaurisce col congresso di Vico Equens, è da un'assemblea nazionale di gruppi e collettivi che si tiene a Palermo il 20 marzo che prende avvio il percorso fondativo di quell'associazione che dalla metà degli anni Ottanta avrebbe raccolto l'eredità e le problematiche non ancora risolte del primo movimento LGBTQ+ in Italia. Non a caso, questa assemblea viene considerata il primo congresso dell'ARCI Gay. Franco Lovecchio era presente a quell'incontro.
La prima assemblea a carattere nazionale dell'ARCI Gay avviene innanzitutto a Palermo, presso il Teatro e Teates di Palermo. Qual era lo scopo di questa assemblea? Di cercare di contattare, e quindi abbiamo invitato diversi gruppi già esistenti sul territorio nazionale, per dare vita a un coordinamento nazionale all'interno dell'ARCI, dei vari gruppi, e da qui gettare il seme per un'ipotetica ARCI Gay. L'assemblea si svolge in data esattamente 20 e 21 marzo 1982 a Palermo. A livello nazionale avevano partecipato Felix Cossolo, allora dell'Ambita, subito dopo poi diventerà Babilonia, Ciro Cascina, attore teatrale. E da Brescia arrivavano Sergio Facchetti e Giampaolo Silvestri, successivamente poi lui diventerà anche senatore dei Verdi. Noi avevamo invitato diverse forze politiche, di queste alcuni sono venuti, altri hanno dato forfè all'ultimo momento. Tra gli intervenuti Emilio Miceli, che allora era segretario della FIGC di Palermo, poi c'era il presidente dell'ARCI regionale Giovanni Meglia, c'era anche una rappresentante del PDUP di allora, poi Gaspare Nuccio, che allora era un illustre sconosciuto, poi diventerà deputato di Democrazia Proletaria. E lì per lì io pensavo che tutto, cioè bisogna essere sinceri, si fosse concluso con quell'assemblea. Ma grazie, che so, Indro Simonelli, perché faceva parte di questo comitato dell'ARCI nazionale, e soprattutto a Marco Biseglia, che già era all'interno dell'ARCI, facendo pressione sia a livello romano sia a livello palermitano, e qualche anno dopo nascerà a Bologna quella che oggi è l'ARCI Gay, ohimè, senza il trattino, per il quale io mi ero battuto con i denti.
Purtroppo è ancora un fatto di sangue a scuotere la comunità omosessuale e a spingerla a prendere posizioni e decisioni. Ce lo ricorda Andrea Pini.
Il 23 di aprile dell'82, un giovane di passaggio per Roma decide di andare a fare una passeggiata a Monte Caprino, che era un noto posto di battuage, di incontro omosessuale, ma è anche un giardino nel centro di Roma, proprio attaccato alle pendici del Campidoglio, quindi a due passi dal Palazzo del Comune e simbolicamente proprio nel cuore della capitale. Questo ragazzo viene aggredito da un gruppo e viene ucciso a bastonate. Questo omicidio scatena ovviamente nella comunità omosessuale uno sgomento incredibile, anche se certamente non era il primo omicidio nei confronti degli omosessuali, ma diciamo che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Il lutto e il cordoglio spingono gli omosessuali romani ad organizzarsi.
C'è stata una reazione e i piccoli gruppi omosessuali già organizzati che facevano delle politiche fino a quel momento separate, indipendenti una dall'altro, hanno deciso di incontrarsi, hanno deciso immediatamente di convocare un convegno e una manifestazione pubblica che poi si è svolta nel maggio, 15 maggio, ecco, quindi neanche un mese dopo la morte di Pappalardo. Quella manifestazione ha visto una folta partecipazione anche di tanti militanti gay che venivano da fuori, e voglio anche ricordare la presenza di Lidia Menapace, che da subito è stata una figura vicina al movimento gay, una donna meravigliosa, è venuta in piazza con noi.
Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo.
Quella manifestazione e anche il suo successo ha spinto le varie frange del movimento gay romano a unirsi e quindi a dare vita a qualcosa di comune che potesse essere più forte, più incisivo. E questo movimento unitario inizialmente era Movimento Unitario Omosessuale Romano, che detto in sigla veniva MUOR, che non era molto carino, quindi dopo qualche volantino con questa sigla in fondo abbiamo deciso di cambiare la sigla, che è diventata CUOR, perché il movimento è diventato Coordinamento Unitario Omosessuale Romano. La cosa appunto interessante è che si sono unite delle anime anche piuttosto diverse in quel momento, perché esistevano a Roma un gruppo del fuori intorno alla figura di Bruno Di Donato, e poi c'era il collettivo Narciso, che era uno dei 100 fiori che erano sbocciati nelle città italiane tra il 76, 77, 78, negli anni insomma della nascita del nuovo movimento omosessuale italiano, con persone come Marco Sanna, Marco Melchiorri, Enrico Giordani e molti altri. E poi in quel momento esisteva anche un seme che poi ha fatto nascere il vero e proprio Arcigay, come l'abbiamo conosciuto negli anni successivi, rappresentato da Marco Bisceglia. Io venivo dall'area dei movimenti gay libertari, quindi un'area molto vicina alle stanze di Mario Mieli, per farci capire. Però io mi sono sempre trovato benissimo con Marco Bisceglia, benissimo con Bruno Di Donato, non c'era nessun atteggiamento ideologico da parte di nessuno di noi, c'era la voglia, la volontà, la necessità di reagire a questa indifferenza, a questo silenzio e a questa omofobia che portava fino agli omicidi.
Ma è Bologna che diventa il punto verso cui tutti voltano lo sguardo. Dalle giornate dell'orgoglio omosessuale del 1980 è ancora pendente la promessa fatta dall'amministrazione comunale della concessione di una sede per il circolo 28 giugno, come nelle aspettative di Lola Pugnales, alias Samuel Pinto. Ce lo ricorda Beppe Ramina.
La Lola era stata a Stoccolma e aveva visto la sede, adesso non ricordo come si chiama il gruppo gay che la gestiva, ed era una bella sede, molto grande, con servizi, bar, ristorante, che era stata data dal comune, dalla municipalità di Stoccolma. E tornò con questa idea: dobbiamo avere anche noi una sede come quella, non solo un collettivo politico che fa la propria attività politica di agitazione, ma una casa per gli omosessuali, le lesbiche, le persone transessuali, dove ci sia anche la possibilità di incontrarsi, mangiare un panino, bere una bibita, leggere un libro, vedere un film, insomma. E quindi ebbe questa idea, secondo me, lungimirante, importante, insomma, anche perché la militanza, come l'avevamo conosciuta negli anni 60, anni 70, era molto in crisi, quindi si cercava di più di creare delle esperienze comunitarie. You can do magic.
Di quella stagione bolognese che molti ricordano come la presa del Cassero, è testimone e da un certo momento anche protagonista un giovanissimo Franco Grillini, che ancora ricorda il contesto in cui quel fatto è avvenuto.
Questo dato che si poteva fare la storia a partire da Bologna era una consapevolezza molto forte. L'interlocutore era una parte del Partito Comunista, perché un'altra parte rimaneva molto ostica anche a Bologna, E questo interlocutore era il segretario Renzo Imbeni, che poi è diventato anche sindaco di Bologna. E questo interlocutore fu molto disponibile, perché c'era uno sforzo finalmente, l'allora Partito Comunista, di aprirsi alle nuove tematiche sui diritti civili. C'era una modernità che avanzava, per cui anche la sinistra doveva cercare di capire dove andava la modernità, dove andava il cambiamento da un punto di vista culturale. E la presenza di una fortissima minoranza omosessuale non poteva più essere ignorata. E quindi qualcuno si sforzava di capire, come per esempio avvenne nel famoso episodio dell'Assemblea Operaia, dove dopo un nostro intervento sulla questione del rapporto tra lavoratori e cultura dei diritti civili, intervenne un operaio che disse: sono proprio d'accordo con le cose dette dal compagno Busone. E i suoi colleghi si misero a ridere e lui si arrabbiò. Disse: cosa c'è da ridere? Voi non capite la modernità. Da, da, da.
Da, da, da. Fu il fatto di volere da un lato recuperare una frattura che c'era stata appunto nel 77 tra il Partito Comunista, l'amministrazione e i giovani, diciamo genericamente, e quindi fare, oggi diremmo, pink washing. Poi ha influito la presenza delle donne, sia nel Partito Comunista che negli altri partiti presenti in Consiglio Comunale. Allora c'erano molti partiti molto diversi da oggi, socialdemocratico, repubblicano e così via, che lavorarono per noi, con noi, cioè si misero dalla nostra parte. Ci fu anche la nostra capacità di coinvolgere la popolazione, raccogliemmo 10.000 firme all'aperto, cioè nei banchetti sotto le due torri, tutti gli intellettuali bolognesi firmarono, Roberto Roversi si spese molto per questa cosa. La gente non era molto sconcertata, a dir la verità. Certo, il fatto che ci fossero dei finocchi a viso aperto era la prima volta che succedeva. Quindi tutta la città ne discuteva di questa cosa, sono paginate di lettere al Carlino a favore, contro, e per la prima volta tutti parlano dello stesso argomento e di un argomento di cui non si parlava.
È in quei primi mesi del 1982 che Franco Grillini decide di fare il proprio coming out.
La decisione definitiva di entrare a gamba tesa nella militanza LGBT la prendo nell'82. A gennaio c'era stato il Festival del Cinema Omosessuale a Bologna, il festival si chiamava L'Angelo Azzurro, al Cinema Rialto, un bellissimo festival, anche perché venivano proiettate pellicole dove finalmente c'era un immaginario omosessuale con cui uno si poteva identificare. Per esempio Making Love, adesso uno dei titoli che mi vengono in mente, che è un film un po' zuccheroso sulla storia d'amore di una coppia gay americana, ma a me piacque moltissimo, mentre ai critici non piacque molto. E quindi fu una tappa abbastanza importante questa del festival, e poi dopo nel giugno dell'82, a 20 giorni dall'inaugurazione, andai alla prima riunione, nella quale contribuì a produrre i materiali che poi servirono per il volantino, lo slogan, il manifesto. In questa prima riunione a cui ho partecipato io ci fu una discussione enorme, perché una parte non voleva un'immagine di due persone abbracciate teneramente, mentre io dissi: il futuro del movimento non sta più nel sesso, perché sul sesso abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma sta nei sentimenti e nel rapporto di relazione. E alla fine, alle 5 del mattino, si diede il via libera all'utilizzo di questa immagine, che poi ebbe un grande successo, perché tutti volevano tornare a casa dopo l'inaugurazione del Cassero con una copia del manifesto per tenersela, giustamente, perché avevamo vissuto in quel periodo un momento storico. E lì avviene il coming out. Io decisi di sovrapporre coming out e impegno politico, e di progressivamente abbandonare l'impegno politico generalista per concentrarmi sull'attivismo LGBT.
Ovviamente nessuno si sarebbe aspettato che tutto filasse liscio. A rallentare i tempi e a ingenerare polemiche interviene la curia bolognese, come ricorda Grillini.
Ci fu anche lo scontro all'Arma Bianca con il cardinale di quel tempo, il cardinale Poma, che oltretutto era un personaggio di assoluto rilievo perché era il presidente della CEI, cioè della Conferenza dei Vescovi Italiani, perché la sede era un posto particolarmente caro alla curia bolognese, perché sotto c'è un arco, una torre, e sotto questo arco ci passa la processione della Madonna di San Luca, che è un po' il simbolo religioso di Bologna. San Luca la si vede dal colle, è la prima cosa che i bolognesi vedono quando tornano nella loro città, e quindi sono tutti molto affezionati a questa immagine, a questa cattedrale. Il problema qual era? Che passandoci sotto questa processione guidata dal cardinale, per loro diventava una specie di forca caudina e non erano contenti per niente, si opposero in tutti i modi al fatto che il comune ci desse quella sede. Poi noi facciamo presente che non si erano lamentati quando in quel posto c'era una sezione del Partito Nazionale Fascista, non avevano detto niente quando c'era un circolo ricreativo di altra natura. I problemi sorgevano quando c'eravamo noi, ovviamente.
Renzi volle incontrarci quando c'era la polemica, sono molto aspra, disse: beh ragazzi, ormai avete vinto da un punto di vista morale, da un punto di vista culturale, non c'è niente da dire, ma perché scontrarci con la curia? Cioè non ha senso, andate in un'altra sede, ve ne faccio avere una più bella, insomma. E io gli dissi: guarda Renzo, le cose stanno così, o noi abbiamo gli stessi diritti di tutti e quindi della polisportiva, del circolo Arci, eccetera, eccetera, o tu mi dici che noi non abbiamo diritti, cioè siamo un altro tipo di cittadini, né di serie B, né, non siamo cittadini. E lui, che era una persona, devo dire, molto sensibile a questi argomenti, disse: avete ragione. Ed è strano, cioè è raro che un politico su una questione che allora era molto, metteva molto in imbarazzo il Partito Comunista, che con la curia non voleva litigare assolutamente, riconobbe e disse: avete ragione, avete diritto. E allora decisero di riconoscerci questo spazio.
Decisero di non fermarsi più per la messa, perché era una delle stazioni in cui si fermava la processione. Avevano anche discusso se evitare di passarci sotto. Però ci passarono sempre e non ci fu mai benché minimo problema. Tra l'altro il circolo apriva di giorno per alcune attività assistenziali, ma la vita era soprattutto di sera, la processione passava di giorno, quindi non ci si incrociava neanche.
Ti rubiamo soltanto 30 secondi prima di continuare l'ascolto di questo episodio del podcast per ricordarti che questo lavoro è possibile grazie ad un crowdfunding che puoi trovare su leradicidellorgoglio.it oppure sulla piattaforma produzionidalbasso.com. Fai una donazione e assicurati il bellissimo merchandising delle Radici dell'Orgoglio. Noi abbiamo bisogno di te, aiutaci a recuperare le radici della nostra storia per dare un senso nuovo e più concreto alla parola orgoglio. Grazie.
Un'altra interessante novità che prende l'avvio nell'estate del 1982 è la nascita di una testata storica dell'editoria LGBTQ+ italiana. Ce lo ricorda lo scrittore e giornalista Ivan Teobaldelli.
Nel 1978 andai al primo campeggio gay e lì conobbi Felix Cossolo, che aveva già Lambda. Dopo questo campeggio ritornammo a Milano e insieme facemmo proprio un discorso su cos'era la stampa gay in Italia. Ragionando su Lambda, che restava un foglio che non soddisfaceva nessuno, pensavamo a un mensile con una veste grafica più importante e la distribuzione in edicola. Milano era sicuramente più cosmopolita e culturalmente aperta di Torino, per cui entrambi nello stesso momento decidemmo di licenziarci. Lui lavorava come operaio alla Mirafiori di Torino e con queste misere liquidazioni, Peliscossolo si trasferì a Milano a casa mia. Facemmo il numero zero di Babilonia, ricordo, sul pavimento di casa. Era un foglione formato manifesto grande che aveva in copertina una foto di Robert Mapplethorpe che io avevo dato a Corrado Levi. Lui andò a Roma da Mario Schifano e Mario Schifano intervenì su quella foto. Era la schiena di un nero bellissimo accovacciato, disegnandoci sopra un grande fallo rosso con i due testicoli che erano le natiche del nero. E questo fu il numero zero di Babilonia, che conteneva nel paginone centrale un divertentissimo Monopoli con tutte le caselle che riguardavano i battuage, riguardavano insomma tutto il gioco notturno del SES, era divertentissimo. Presentammo questo foglio zero al campeggio di Vieste e fu un campeggio meraviglioso perché facemmo un sacco di feste coinvolgendo tutti e il paese, facemmo la festa delle Madonne, le processioni, cominciavamo a conoscerci tutti, c'era un sacco di persone che poi si sono continuate a frequentare. Il primo numero di Babilonia esce a gennaio dell'83. In copertina c'era un fotogramma del film che era appena uscito da un mese o due, che era di Fassbinder.
Di Babilonia è collaboratore anche Andrea Pini, che ci ricorda alla natura il contenuto della rivista.
Era una rivista che voleva fare cultura, e voleva scardinare il pregiudizio che gli omosessuali dovessero semplicemente presentare, come posso dire, argomenti che avevano a che fare solo con il sesso. Questo però non aveva nulla di sessuofobico, perché i primi numeri di Babilonia erano ricchi di fotografie di bei ragazzi nudi, senza vergogna, senza censura, cosa che poi negli anni successivi non è stato più così, perché è sorta socialmente una forma di autocensura ipocrita, per cui ecco, non scambiamo questo tentativo di fondare dal punto di vista culturale come qualcosa che fosse antitetico alla libertà sessuale. No, noi volevamo portare avanti tutte e due le cose, la libertà sessuale, il corpo nudo, e la cultura, la lettura, la politica. Noi volevamo fare tutte queste cose insieme.
L'invenzione del nome Babilonia indicava un ventaglio molto aperto di differenze omosessuali. Era un giornale che si rivolgeva alle omosessualità e questa cosa era molto ambiziosa perché volevamo dar voce a tutti. Per alcuni anni siamo riusciti anche ad avere due pagine lesbiche autogestite. Allora erano separatiste le lesbiche, non apprezzavano per niente l'enfasi con cui si parlava noi, l'esaltazione del maschio, dell'uomo, cioè, quindi c'erano tanti lucchetti che non... Io una volta che dovetti andare al CCCCAP, che era questo locale di lesbiche, fecero una riunione per decidere se il direttore di Babilonia, che in quanto uomo, poteva entrare nel locale.
Avere tanti soldi, che gioia, senza problemi vivrei.
In breve, Babilonia diventa una rivista molto popolare all'interno della comunità LGBTQ+ italiana di quegli anni. Molte saranno le penne illustri che vi scriveranno, come Pier Vittorio Tondelli, Aldo Busi, Francesco Gnerre e molti altri. Ma il suo conto economico è sempre precario e la sopravvivenza spinge reiteratamente la redazione all'esercizio della creatività, come ricorda Ivan Teobaldelli.
Non so come abbiamo fatto noi l'incoscienza, perché dal punto di vista economico e culturale era un peso grosso. La rivista era autogestita, non abbiamo mai avuto nessun finanziamento pubblico o di partito. La pubblicità era pressoché inesistente perché i marchi importanti avevano paura di compromettersi con il target gay. La distribuzione in edicola era penalizzata dalla collocazione tra le riviste porno. I pochi abbonamenti erano tutti in busta chiusa, senza nessun segno, ed erano indirizzati ad anonime caselle postali. E per finanziarla noi organizzavamo tantissime serate nelle discoteche. Io ricordo la festa di presentazione al Teatro Tenda di Milano con Mario Mieli in abbagliante abito di broccato marocchino ricamato di perle, che poi ha lasciato a me, ce l'ho io in casa. Poi cominciamo a fare le feste alla Nuova Idea, abbiamo fatto tantissime feste con migliaia di persone. Questa cosa era fondamentale per poter mantenere il costo della rivista, e anche i campeggi gay venivano fatti proprio per mantenere la rivista, e anche la guida Italia Gay veniva fatta, venduta in tutta Italia, per mantenere i costi della rivista.
Each man kills a thing he loves.
Come ricordava poco fa Ivan Teobaldelli, la copertina del primo numero di Babilonia, uscito nel gennaio del 1983, viene dedicata a un film uscito nelle sale poco dopo la sua presentazione al Festival di Venezia dell'82. Ce ne parla il critico cinematografico Vincenzo Patanè.
Fu mostrato alla Mostra del Cinema di Venezia, fu molto apprezzato dalla maggior parte delle persone, non vinse, anche se poi il presidente della giuria, il grande regista francese Marcel Carnet, disse che personalmente avrebbe preferito che fosse Querelle il vincitore, e che comunque affermò che Querelle sarebbe rimasto nella storia del cinema. Fassbinder aveva trattato l'omosessualità in altri film, in 5 film, e sempre in maniera abbastanza aspra, con una visione disincantata, amara, che risultò anche sgradita a molti movimenti gay dell'epoca, in particolare in Germania. Questo è un film particolare però, perché si rifà al romanzo di Genet. Genet è un grande scrittore, che peraltro ha trascorso non poco tempo in carcere, con una visione del mondo estremamente discutibile. Il suo mondo è fatto da ladri, da spacciatori, da assassini e così via. Fassbinder riprende il romanzo in maniera abbastanza pedissequa, raccontando la storia di un marinaio, interpretato da un bellissimo Brad Davis, che compie degli omicidi e che poi si fa sodomizzare da Nono, un personaggio che gestisce una taverna a Brest, per espiare l'omicidio. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears. È un film con un rigore straordinario, volutamente freddo, lontano dalla passionalità di Fassbinder. C'è una scenografia molto surrealista, con molti elementi fallici, e un mondo artificiale dominato dai colori viola e arancio. Le recitazioni sono volutamente sopra le righe, molto sincopate, le musiche sono straordinarie, è molto celebre la canzone tratta da un verso di Oscar Wilde, Si uccide ciò che si ama, cantata da Jean Moreau, che ricorda più o meno Marlene Dietrich. Il film in Italia ebbe un grande successo per le sue straordinarie qualità formali, anche al di fuori del mondo omosessuale. All'interno di questo, bisogna dire la verità, ci sono delle persone che hanno sempre letto nel film delle qualità omofobe. All'epoca apparve anche come un film estremamente lontano dai film italiani, in cui l'omosessualità, tranne poche eccezioni, veniva sempre mostrata in maniera ridanciana, in maniera che in ogni caso non riusciva mai a essere molto incisiva.
Nel tentativo di tenere il passo con la realtà, anche il cinema italiano ritorna sul tema già affrontato della commedia La patata bollente, ossia il rapporto tra classe operaia e omosessualità. lo fa con Testa o Croce di Nanni Loi, un film in due episodi che esce nelle sale il 26 dicembre e diventa l'ottavo incasso della stagione 1982-83. 13 anni dopo aver interpretato il timido omosessuale Ornella in Vedo Nudo, Nino Manfredi, forse il più gay-friendly tra i mattatori della commedia italiana, interpreta la parte del beduino, un operaio asfaltista che scopre il legame tra il figlio calciatore e un compagno di squadra. Nelle intenzioni di Manfredi, l'episodio vuole rappresentare la scoperta dell'omosessualità in certi strati sociali dove si pensa ancora che essa sia un vizio o addirittura una vergogna. Di quel film ci parla Leo Gullotta, che nel film è il miglior amico del beduino.
Allora, innanzitutto siamo in quegli anni ben precisi, che è molto importante, dove c'erano i veri sceneggiatori, il cinema, e c'era Nanni Loi con la sua intelligenza, con le sue provocazioni, ma anche con le sue lotte. Il ricordo di quel film è stato un divertimento da attori interpreti. Si cercava sempre il pelo nell'uovo, come era nella precisione sia Nanni che Nino. Il tema era un tema di osservazione popolare, non so come dire, da dibattere anche attraverso una commedia. E Nanni teneva molto, assieme agli sceneggiatori e al produttore De Laurentiis, a far passare il messaggio, una frase pesante che non mi piace, ma comunque serviva a questo. E mi sembra che ci sia riuscito perfettamente, perché l'episodio di Nino è diventato un po' un episodio cult del cinema. È l'episodio che ancora oggi gira e gira con simpatia e affetto.
Ma davvero? Sei sicuro? Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci.
E chi è sto dottore?
Allora Nazareno pure è frocio?
Sì, t'ha detto tutti.
È una questione di X o di Y. Basta una X in meno.
È vero, è vero. Ma allora com'è che a me mi piacciono le donne e gli uomini mi fanno schifo?
Lascia perdere Nazareno, non indagare. Per esempio, ci hai fatto mai caso se quando scopri la mente?
Come sarebbe?
Si gemi, si fai qualche gemito.
È un gemito di piacere.
E te pare a te? E invece può essere che sei un ermafrocito con gemito.
Io?
No.
E poi? Perché di fuori sembriamo una cosa. Però invece all'interno è un'altra.
Ma che cazzo stai a dire?
Basta essere ignoranti. Dobbiamo essere più comprensivi con i froci, avere un rapporto.
A me il sindacato mica me l'ha detto.
Ma perché non gliel'abbiamo chiesto? Voi pensate solo a scala mobile. Lo dobbiamo far mettere sull'ordine del giorno come una cosa normale.
Ma perché oggi essere froci è normale?
Dobbiamo da essere più moderni, come i greci antichi. Per loro non solo non era un difetto, ma essere froci era una cosa da vantarsi.
Ah, appunto.
Appunto un par di coglioni, che ti pare che stavano nella Grecia antica?
Avete ascoltato Le radici dell'orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'associazione culturale Le radici dell'orgoglio. Da un'idea di Giorgio Bozzo, scritto da Giorgio Bozzo, Andrea Meroni e Bianca Rondolino. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Fonico e tecnico di post-produzione, Andrea Davide Leone. Il sito internet Le radici dell'orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Molte fotografie degli argomenti trattati nell'episodio sono state caricate sul profilo Instagram Le radici dell'orgoglio. Potete anche trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio cercando il profilo Le radici dell'orgoglio su Spotify. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito leradicidellorgoglio.it o la piattaforma produzionidalbasso.com, dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto.